On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road, che quest'oggi vi propone alcune esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni. Un viaggio, quello di quest'oggi, che faremo in compagnia di Tommaso Sacchi. Tommaso Sacchi, assessore alla cultura al Comune di Milano, ma in quest'oggi è nelle vesti di autore di un libro, si chiama Negli occhi la bellezza, edito per i tipi di Mondadori. Tommaso, bentornato nei nostri studi.
Grazie, grazie dell'invito.
E svegliamo poi agli ascoltatori che non è per mancanza di rispetto che ci daremo del tu, ma ci conosciamo.
Conosciamo da diversi anni.
E quindi posso permettermi di darti del tu. Ma la prima cosa che ti chiedo è come è nata l'idea di questo libro?
Beh, è nata almeno per due motivi. Il primo è un po' un'eredità, anche quella che sento, che mi è stata consegnata da mia madre, che ha dedicato la sua vita alla scrittura per ragazzi. Questo è un libro che si rivolge a chi oggi o domani ha tra i 10 e i 16 anni, diciamo, i preadolescenti e comunque i giovani.
Sì, io non l'ho citato, ma il sottotitolo recita proprio 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni.
E quindi sicuramente, insomma, questo fattore c'è. Il lavoro di mia madre, che è mancata un anno e mezzo fa, Rossella Köhler, con la quale abbiamo scritto il primo libro, che era dedicato a le nostre radici familiari partigiane, e oggi questo libro. Il secondo motivo però è per contrastare una forma di pregiudizio. Cioè, si dice spesso che un quindicenne o un sedicenne oggi non ha interessi, non ascolta, non ha curiosità, non vuole vivere l'esperienza culturale. Ecco, io penso che gran parte di quell'errore non sia loro, ma sia nostro, cioè di chi oggi è adulto e spesso non trova i codici e le chiavi narrative per interessarli. Quindi provo, nel mio piccolissimo, a fare un viaggio in Italia tra le bellezze culturali che racconto, rivolgendomi in maniera molto orizzontale ai ragazzi.
Ecco, è scritto in prima persona e probabilmente per il motivo che ci hai appena detto.
Sì, veniva male e forse non avrebbe raggiunto il risultato che spero che possa avere questo libro, il fatto di mettermi su un piedistallo e raccontarla in maniera un po' così da professorino che racconta. Quindi la prima persona, che è stato un po' un esercizio anche difficile nella scrittura, però credo poi piacevole per chi lo leggerà, e lo spero soprattutto, è stato quello di mettersi davvero in prima persona. Cioè, esperienze, viaggi che per caso o per volontà ho vissuto e che hanno anche una fortissima componente umana, un fattore umano importante, che mi hanno permesso di conoscere luoghi d'Italia, da Genova a Firenze, insomma da Bologna a Matera, dalla Sicilia alle faggette dell'Abruzzo. Insomma, davvero.
Sì, sono una quindicina le tappe del tuo libro. Noi, senza spoilerare troppo, però qualcuna vorrei magari che ce la ricordassi. Partirei da Firenze, a metà del percorso. Firenze, che è una città dove hai vissuto, hai avuto delle esperienze importanti, e quindi immagino che per questo motivo non poteva non esserci, anche perché, essendo un viaggio tra natura e arte, se parliamo di arte, Firenze, certo, come fa a lasciarla fuori?
Beh, la città dei 100 musei e dei 380.000 abitanti, già questa proporzione la racconta, e cerco di trasferire questa sproporzione a vantaggio di una meravigliosa esperienza culturale che rappresenta Firenze. La racconto in due termini. Uno, a livello personale, quello che è stato per me il primo incontro con Firenze. La prima volta che arrivi a Firenze, tu hai questa fuoriscala meraviglioso del Brunelleschi, la cupola, la Basilica di Santa Maria del Fiore, che sovrasta, che incombe nella città. Pensi poi, più tardi, quando li affronti, ai testi di Stendhal, alla cosiddetta sindrome, no? Di quando lui esce e crolla davanti a Santa Croce. E poi invece l'ho rivissuta anni dopo, quando ho lavorato come assessore, insomma, l'ho amministrata come assessore alla cultura, e devo dire che questa ricchezza, questa moltitudine, questa meraviglia che rappresenta la città di Firenze, insomma, a seconda degli occhi di un giovane, di un ragazzino, di un adulto o di un professionista che mi immagino che possa vivere quella città, insomma, cambia l'esperienza, ma poi rimane quel senso di meraviglia, e forse a Firenze capisci veramente la ricchezza, la quantità e la qualità del nostro patrimonio culturale.
Ecco, Firenze è una città che soffre di quella malattia che si chiama overtourism, ma anche Milano sta diventando una grande capitale del turismo. Diciamo che non siamo ovviamente a livelli di Firenze, però sono sempre più numerosi i turisti che arrivano a Milano a visitare la città. E allora, deragliando un attimo dal contenuto del libro, poi ci ritorniamo, mi viene naturale chiederti anche nei tuoi panni ufficiali di assessore alla cultura, come si affronta questo problema?
E questo è un grandissimo tema contemporaneo, cioè le città d'arte, di cultura, comunque le mete culturali spesso vivono questo incremento di numeri vertiginoso. Firenze è stata alla cronaca per essere una città colpita da questo fenomeno di un turismo di massa. Milano oggi, io capisco quello che tu dici, perché quando eravamo piccoli noi, quando eravamo ragazzini, io oggi ho 42 anni, si vedeva Milano come una città che era tutto fuorché una grande meta di turismo culturale. Certo, aveva una radice culturale forte, sarebbe stupido negarlo. Però sicuramente quello che è successo negli ultimi anni ha cambiato proprio la percezione della città. Come amministratori ci si è scervellati, e forse non è difficile trovare ed esprimere quella che può essere una ricetta per contrastare, ma io credo che l'investimento nella valorizzazione del patrimonio culturale valga sempre la pena, per dirla in maniera semplice, cioè creare degli strumenti. A Milano abbiamo, gli ascoltatori lo sanno molto bene, abbiamo una tessera che con 15 euro ti permette di vedere i musei durante tutto l'anno. Già quello ti permette di portare l'offerta turistica ad un livello culturale che merita Milano. Milano è una città ricchissima, c'è Leonardo, c'è Michelangelo, ci sono i grandissimi della storia dell'arte, c'è la GAM che racconta la scultura, la pittura tra 8 e 900. Insomma, io credo che sottolineare questa ricchezza permetta di orientare un turismo verso un'esperienza culturale. Non è l'unica, e sarei molto molto miope nel pensare che questa possa essere la ricetta e l'antidoto a una turistification o a un over tourism, come si dice oggi, però è sicuramente un investimento che vale il prezzo.
Donde neve ni do vele cané, tem chito do vale nascemos estranha, e a neta na ponta o cotelo agua, e a monta las eu gerestou tio, o diau lence o segue feto ninho, ne shortimo da uma pesciga e o seda odria, a fontana de cumbi taca de pria,
e anda. Andale, 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 andale.
taca de pria chi che saia in taca d'udria con le maina gente deligan facce de mandila vuoi che tu lo assu preferisci la figge de famiglia o du de bon che tipo a mia le senza algum dum
e anda.
Fabrizio De André, che abbiamo ancora in sottofondo, ci porta a Genova. Genova è una delle mete che troviamo nel libro di Tommaso Sacchi, Negli occhi la bellezza. Ecco, Genova è una città che i milanesi snobbano. Ci arrivano e poi vanno in una stazione balneare a Ponente o a Levante, ma Genova non se la filano per niente e sbagliano.
E non sanno cosa si perde.
E sbagliano.
Genova è un pezzo importantissimo, una delle colonne di questo mio piccolo racconto, ha a che fare anche con Claudio Agostoni, con la radio, perché abbiamo vissuto in passato, ovviamente, ben prima di fare l'assessore, delle esperienze culturali molto importanti e condividiamo la conoscenza di una figura che io racconto come in alcune delle città io cerco di ripercorrere la storia di una persona, di una figura che mi ha ispirato e mi ha incoraggiato a conoscere meglio questa città, e in questo caso è Don Andrea Gallo, Don Gallo. Don Gallo, torna indietro di una quindicina d'anni, è un racconto che parte dal 2010, quando c'era il grande tema, era la Milano che si affacciava alle elezioni del nuovo sindaco, ed era Giuliano Pisapia candidato. Io ricordo benissimo di aver conosciuto in quel frangente, oltre che per una bellissima notte bianca al porto, sì, di Genova, che abbiamo insieme a Radio Popolare, sì, abbiamo co-immaginato, co-pensato e co-organizzato. E in quel caso Don Gallo era la figura che io dovevo conoscere. Mi ha convocato ovviamente alle 11 di sera nella sua sagrestia di San Benedetto al Porto. Io sono andato, ho aspettato un paio d'ore, poi lui è uscito e con quella sua meravigliosa spontanea presenza e anche con un briciolo di ironia diceva: certo, hai aspettato tanto, ma dovevi aspettare. E davanti a me passava, tra l'altro ero insieme a Paolo Maggioni, che mi fa piacere citare e che gli ascoltatori ben conoscono, e davanti a me passava una persona davvero disperata, vestita di stracci, con una un male, un malessere evidente. Lui ha dovuto dare ascolto a questa persona, quindi lì mi si è presentato, prima ancora che si presentasse lui, il prete degli ultimi, e questo è stato l'incontro con Don Gallo, che poi lui e forse Mario Dondero, se posso condividere, diciamo, in questo caso soppesare tra due grandi figure legate a Genova la conoscenza di quella bellissima città, sono state per me, credo per tanti, una grande ispirazione. Il lavoro di Mario Dondero sul porto di Genova, che io ho avuto modo di conoscere attraverso di lui, sui camalli, sui racconti delle persone che la vivono e la animano, per me è stato l'altra metà della conoscenza. Adesso sto cercando, mi ha invitato, di ingolosire gli ascoltatori, vi assicuro che vale la conoscenza di Genova, sì, vale anche
la... Tutti i milanesi che la così
la snobbano un po', eh?
Tante altre città troviamo, abbiamo detto Genova, abbiamo detto Firenze, ma c'è Bologna, Roma, Napoli, Matera, ma mi fermerei su Ivrea. Hai detto... Abbiamo detto un libro per i ragazzi che hanno fino a 16 anni, ragazzi che hanno estrema dimestichezza con la rete, con... Beh, Ivrea è una città che voi direte che c'entra, c'entra. Infatti c'entra. Il capitolo tuo si chiama Immaginare un mondo diverso, quello dedicato a Ivrea.
Ma è proprio così. Ivrea per me è stata una sorpresa, perché a parte che non ti immagini all'interno di un libro... In un racconto di viaggi rivolto ai ragazzi, il fatto, lo strillo,
città,
andate a Ivrea. Però in verità, e voglio raccontarvi brevemente perché, Ivrea vale sicuramente una visita. E Ivrea è una città meravigliosa per quella che è stata l'esperienza unica di Olivetti. Innanzitutto sono 16 luoghi UNESCO e Ivrea rientra, l'Olivetti di Ivrea rientra tra l'annovero dei tantissimi siti UNESCO del nostro paese. Ero piccolo, ero un bambino e mi ricordo che mio padre, da fotogiornalista, da fotografo, veniva invitato a documentare quella meraviglia dell'architettura razionalista e funzionalista del distretto dell'Olivetti ad Ivrea, frutto appunto del genio di Adriano Olivetti e di tutto quello che è stata la storia di una grande realtà industriale italiana illuminata, e visitare quel luogo, cosa che vi invito a fare al pari delle altre città e di Genova che abbiamo appena citato, visitare quel luogo mi ha aperto gli occhi su un'altra Italia, su un altro modo di intendere, ovviamente diverso dalle grandi capitali dell'arte che ho citato prima, ma Ivrea vale la visita perché ti apre la mente verso qualcosa che non c'entra con nessun'altra delle città, ma che appaga l'occhio non solo per la meraviglia degli spazi, dei luoghi che poi vengono raccontati nel libro, ma anche perché si capisce il pensiero architettonico dove può arrivare, il pensiero anche di servizio, gli asili, gli spazi dedicati a chi lavora per questa realtà. Insomma, è una forma, come dire, avanguardistica, avanzata di accoglienza sociale di chi lavora per una realtà che non ho trovato in nessun'altra parte d'Italia.
Tante città, poi chiuderemo parlando di Milano, la tua città, però non solo città, perché per esempio c'è un capitolo dedicato alle faggete, alla natura.
Sì, beh, ad esempio il Parco Nazionale d'Abruzzo per me è stata un'altra delle grandi scoperte, perché l'Abruzzo poi in tanti casi, soprattutto alle nostre latitudini milanesi, poco lo si conosce, invece luogo meraviglioso. Pescasseroli, che racconto all'interno di questo racconto, un'esperienza che ho conosciuto invece in età adulta come arte parco, questa punteggiatura con opere d'arte di un percorso nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, è una cosa che mi ha molto colpito ed è un luogo che merita una visita. Insomma, arte e natura, sicuramente le faggete, l'Abruzzo e il Parco Nazionale sono la sintesi di questa meravigliosa esperienza tra arte e natura.
Cioè, a proposito di natura, questo mi sa che più che a te dovrei chiederlo a un altro assessore, sì, perché non è di tua competenza, ma mi ha colpito nei giorni scorsi leggere un articolo che a Venezia è una delle, sì, città che troviamo nel tuo libro, sono stati ingaggiati dei falchi per allontanare gabbiani e piccioni, no? Magari gabbiani meno, un po' sì, piccioni sì, e pare che l'idea funzioni. Non è l'unica città, Venezia, piena di turisti, cibo, immondizia e dunque di una voracissima fauna selvatica. Tu hai origliato per caso nelle stanze di qualche tuo collega? Se abbiamo intenzione anche a Milano di dotarci di falchi?
Per ora no, ma glielo chiederò. Ti prometto che glielo chiederò.
Era una curiosità.
Comprai calzette di seda con la riga nera.
Nera!
Te camminai insieme a me come una pantera. Tissù del Basel, migio del Basel, se l'era bel. Ti senza capel, mi conta il capel, mi sei ribel. Camminau sempre insieme, la gente che la passava la sepultava, la che guardava, la diceva, ma va che lì, e che compra anche la stola, e adesso un po' pistola, che il pistola se rimì. T'ho visto, por Crist, in Giudà, su quattro sit, anche a me, che son visto, in Giudà, su quattro sit, come ti, vestiti, anche a me mi son visto in Giudà, in Giudà, un porco re.
Enzo Iannacci ci porta a Milano, e Milano ovviamente è una tappa che non poteva non esserci nel tuo libro. Tommaso, Milano in fin dei conti è la tua città.
Si parte dal castello, si parte da un luogo che di per sé rappresenta una cittadella della cultura, perché il castello, che tutti noi ovviamente conosciamo, inutile dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori quale sia la meraviglia del Castello Sforzesco, però poi non è così vero, perché io rimango stupito a volte, e questo mi incita, mi invita a fare di più, che la Pietà Rondanini, l'ultima opera sulla quale praticamente muore Michelangelo, è custodita al castello, ora all'ospedale degli Spagnoli, un tempo nella sala degli Scarlioni, ma quando per alzata di mano quanti conoscono la Pietà Rondanini, non è detto che tutta la platea che tu hai davanti sia stata e la conosca. E qui io restituisco nel libro una fortuna che ho avuto. Io ho avuto un grande nonno che è stato un partigiano, Edoardo, nome di battaglia Dado, che poi tiene con sé per tutta la vita, che aveva...
Ne hai parlato nel libro...
Nel libro precedente, ed è stato anche con voi ad Appunti Partigiani per diverse edizioni. Poi ora purtroppo è mancato, ma è mancato molto anziano, a 98 anni, oramai qualche anno fa. Nonno Dado aveva istituito la banca della cultura familiare, cioè lui ogni anno metteva da parte qualche soldo, si parla di qualche centinaio di euro, per i nipoti, 9 nipoti, ed erano soldi destinati alle esperienze culturali con i ragazzi. E questa cosa ha unito moltissimo me, i miei cugini, i miei fratelli, a nonno Dado. La prima esperienza che toccò a me, perché poi c'era una negoziazione, ovviamente non è che prendevi a scatola chiusa, però eravamo piccoli, quindi conoscevamo poco, a me capitò il Castello Sforzesco e la Pietà di Michelangelo. E quando entrai per la prima volta dietro quella nicchia che proteggeva, diciamo, la Pietà nell'allestimento dei BBPR, nella sala degli Scarlioni, che era il precedente allestimento, girando intorno alla nicchia, scoprendo la Pietà, in un certo senso io riconduco a quel momento, il primo momento in cui ho capito il valore e la forza di un'opera d'arte. Poi l'arte probabilmente non la si capisce mai o sempre, a seconda di come la si vuole vedere, però se c'è un momento in cui mi sono emozionato davanti a una scultura, avevo 12 anni ed era proprio al Castello Sforzesco davanti alla Pietà di Michelangelo. Quindi non potevo che aprire con Milano e non potevo che aprire col castello. Il castello non è solo Michelangelo, anzi ricordo agli ascoltatori che nel periodo delle Olimpiadi apriremo temporaneamente il cantiere per poi restituire definitivamente restaurata la sala delle asse di Leonardo da Vinci al pubblico. E quindi oltre alla Pietà di Michelangelo, un altro grande capolavoro è questa sala leonardesca, e quindi il castello è tutto, è un luogo dove ti puoi perdere, dove ci puoi passare giornate, un luogo che per noi oramai è familiare perché è un anticipo rispetto al Parco Sempione, è una cerniera tra sì. Tutto il centro di Piazza Cordusio, Cairoli e poi il resto della città, però di per sé il castello è un'esperienza meravigliosa, vissuta prima dei 16 anni, credo che possa aiutare a guardare l'arte con altri occhi.
Lasciare il segno. Sì, in effetti anche nella città in cui si vive ci sono sempre delle cose da scoprire. Un aneddoto, un paio di giovedì fa, nelle serate di Live Pop nell'auditorium, abbiamo fatto un derby Brasile-Argentina, mettendo insieme la musica e tante altre cose. E per esempio un argentino, ma poi altri me l'hanno confermato, per esempio questo signore mi diceva che lui è da 3 anni in Italia, a Milano nello specifico, e ha visitato 6 volte la fabbrica della Branca. Che uno si dice, ma quanti milanesi l'hanno fatto? Perché in effetti è, a un punto di vista architettonico, un qualche cosa di importante. Io l'ho imparato dall'argentino.
Sì, sì. Io devo dire che appena nominati mi arrivò una bellissima lettera del Conte Branca dicendo: gentile assessore, io vorrei che lei conoscesse dove viene prodotto il Fernet, la storia di una grande azienda milanese. Chiaramente io ho accettato e ho visitato la Branca, però sono d'accordo. Ed è una chicca, è ovviamente l'ascoltatore. Ah, vedi, l'ascoltatore l'ha raccontato questo.
Mi sì, sì, argentini, e dici che gli argentini quando vengono in Italia,
Branca,
prima di andare a vedere il castello, il Duomo e lo stadio di San Siro, tappa fissa il Branca, perché è il liquore nazionale argentino.
Eh beh, certo.
Tommaso, non abbiamo reso giustizia alla parte grafica del tuo libro.
Sì, è che è un lavoro incredibile, è un lavoro di disegni, di grafica, di tavole che raccontano questo viaggio in Italia, ed è opera di Elisa Macellari, che è un'artista molto molto brava, ecco, non uso altri termini perché è di una bravura veramente straordinaria. Vedete che il libro non sarebbe lo stesso se non ci fosse questa parte.
Io ringrazio Tommaso Sacchi, ricordo ancora il titolo del suo libro Negli occhi la bellezza, 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni, edito per i tipi di Mondadori. C'è sempre il problema di cosa regalare a un ragazzo che non sia l'ennesimo gioco da utilizzare nel PC, che dopo stanno sempre lì incollati. Ecco, questo è un libro che risolve.
Una valida alternativa.
Una valida alternativa. Grazie Tommaso.
Grazie a voi.
E con questa versione di No Woman No Cry, versione impreziosita anche dalla presenza di Gilberto Gil e Stefan Marley, si chiude l'odierna puntata di On The Road. Io vi ricordo che per riascoltare questa e tutte le altre puntate potete andare sul nostro blog ontheroad.radiopopolare.it. Trovate tutte le trasmissioni, trovate le fotografie, trovate gli indirizzi che non si possono dire per radio. Non si possono perché uno non è che può prendere nota, invece lì sono tutti belli scritti. Se volete darci dei suggerimenti, potete mandare una mail a agostoni@radiopopolare.it oppure direttamente lì sul blog potete scrivere i vostri commenti e suggerimenti. È tutto. On The Road torna domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni.
Well, I remember when we used to sit in that government yard in Trenchtown.